47. Mezz'ora dopo essere arrivati ad Hanoi eravamo nuovamente in viaggio. Ero nuovamente sulla moto, con lo zaino legato al portapacchi e i capelli svolazzanti di Gili a guidarmi nel traffico immutabile del Vietnam. Come sempre, fuori dalle grandi città il Vietnam offriva spazi immensi, risaie, montagne, fiumi e una vegetazione fitta. Ci fermammo a mangiare in un piccolo locale con il tetto in lamiera, situato ai piedi di un promontorio roccioso. Chiesi a Gili spiegazioni, ma lui era un maestro nello schivare le domande. Spesso rispondeva a una domanda con un'altra domanda, un modo di fare che mi avrebbe certamente innervosito se fosse stato chiunque altro a comportarsi così. Ma lui, con quel suo costante sorriso e l'aria rilassata, era una persona con cui era impossibile prendersela. Invece di soddisfare la mia curiosità, passò tutto il pranzo a raccontarmi curiosità sul popolo vietnamita. Mi disse che molte persone sono ancora convinte che mettere il casco a un bambino rischi di bloccare la crescita del cervello, motivo per cui lo indossano solo gli adulti. Mi spiegò che non dovresti mai regalare un oggetto nero a un vietnamita, perché per loro questo colore è portatore di grandi sfortune. Eppure, mi spiegò, per quanto molto superstiziosi, i vietnamiti sono uno dei popoli più acculturati d'Asia. Mi disse che l'analfabetismo è inferiore al 3% e che, di tutti i popoli che aveva avuto modo di conoscere, erano coloro che leggevano di più. «Le cinque punte della stella rappresentano il popolo», disse Gili alla fine del pranzo. Voleva spiegarmi il significato della bandiera vietnamita, una stella gialla su sfondo rosso, e ne aveva disegnata una stilizzata su un tovagliolo. Ovvero, i contadini, coloro che sfamano la nazione intera, i lavoratori e gli artigiani, il motore del paese, i giovani, perché questo è un popolo che rispetta con orgoglio la tradizione ma guarda sempre al futuro, i soldati, coloro che hanno protetto il Vietnam dagli invasori per secoli, infine, gli intellettuali, perché non serve a nulla avere un corpo forte senza avere una mente forte. Guardai ammirato il disegno, annuendo. «Ti sei proprio innamorato di questo paese, vero?» gli chiesi. Gili sorrise e ancora una volta non rispose. Poco dopo eravamo in moto, nuovamente. Prendemmo l'uscita per Haiphong, come lessi su un cartello. Gili si diresse senza esitazioni verso il porto, dove migliaia di persone si muovevano freneticamente in ogni direzione. «Dobbiamo prendere una nave?» chiesi ironicamente. Ero tornato di buon umore, adesso che eravamo on the road. Mi sembrava quasi di aver lasciato l'agitazione nella stanza di Hanoi, ma sapevo che era solo una sensazione temporanea. «Esatto», si limitò a rispondere Gili. «Ma come? Una nave? E dove andiamo?» chiesi, ma poi alzai le mani, come a dire che avevo capito. Un'ora dopo eravamo a bordo di un traghetto, le moto erano nella stiva. Ormai era pomeriggio inoltrato, si avvicinava l'ora del tramonto. La nave si muoveva lentamente, lasciandosi alle spalle il Vietnam continentale. Io e Gili eravamo seduti a prua, con il vento in faccia e una sensazione di leggerezza che, ne ero certo, accomunava entrambi. Volevo chiedere tante cose a Gili, ma non lo feci. Mi limitai a guardarmi intorno, ammirando in silenzio lo spettacolo della natura. Il traghetto tagliava in due l'acqua immobile illuminata dal sole di fine giornata. Intorno a noi, faraglioni alti e ricoperti di vegetazione sembravano osservarci con attenzione, quasi come se fossero i protettori del mare. A un certo punto il motore del traghetto si spense. «Lo spengono sempre qui, perché questa è un'area protetta», mi spiegò prontamente Gili. Il traghetto ora proseguiva lento, per inerzia, così piccolo rispetto all'enormità dei faraglioni. Il silenzio era avvolgente, gli unici suoni erano l'infrangersi delle onde contro l'imbarcazione e il canto di qualche uccello lontano. Mi guardai intorno e vidi che tutti i presenti avevano un'aria incantata. Dopo una decina di minuti di navigazione silenziosa, il motore fu riacceso e ci ritrovammo in un tratto di mare più aperto. Alla nostra sinistra la costa, alla nostra destra l'orizzonte dietro cui il sole spariva lentamente. Guardai per un secondo Gili. Il tramonto si rifletteva nei suoi occhi scuri, la barba e i capelli svolazzavano liberi. Mi chiesi quante cose straordinarie avesse da raccontare. Mi chiesi se mi avrebbe mai raccontato del nonno. Poi tornai a guardare il mare. Dopo circa un'ora il traghetto si diresse con decisione verso un'isola. «È la nostra destinazione?» chiesi. «No, quella è Cat Ba», disse Gili. «Dov'è che l'ho già sentita?» iniziai. E di colpo mi venne in mente. Era l'isola su cui Gili e mio nonno si erano incontrati. Su una di quelle spiagge mio nonno gli aveva confessato di volersi togliere la vita. Gili annuì. «Però non ci fermeremo», disse. «E dove andremo?» chiesi. Lui sorrise e non rispose. Poco dopo stavamo guidando per uscire dal porticciolo di Cat Ba, dopo essere passati con le nostre moto su un piccolo ponte sferragliante. Ci mettemmo sulle stradine di quell'isola piena di vegetazione. Era buio e in alcuni tratti non c'erano nemmeno i lampioni. Dopo un paio di chilometri compresi che Gili aveva deciso saggiamente di seguire un autobus a debita distanza, utilizzandolo come apripista. Guidammo con molta cautela su quella striscia di asfalto delimitata, da un lato dalla parete verde scura della giungla e dall'altro dalla spiaggia. Ero stravolto quando finalmente arrivammo in un centro abitato. Gili si fermò davanti a un hotel pieno di turisti. Una scelta anomala per uno come lui. Mi aveva abituato a dormire in piccoli alberghi a conduzione familiare, mentre ora ci apprestavamo a soggiornare presso una struttura di una grande catena internazionale. «In realtà ci serve solo un parcheggio», disse quando ci avvicinammo al bancone della reception. Poi sfoderò il suo miglior sorriso e iniziò a parlare in vietnamita. Ci fu una conversazione concitata con il ragazzo dietro al bancone, che alla fine prese la cornetta, chiamò qualcuno e dopo qualche breve scambio di battute mise giù e annuì. Gili sorrise e fece il suo solito gesto di unire i palmi. «Ci lasciano parcheggiare le moto qui anche se non soggiorniamo», disse Gili facendomi l'occhiolino. «Perché? Dove andiamo?» chiesi. «Andiamo a Monkey Island».